caro Stefano, stavo dicendo Barracas Centrale è un nome Barracas tosto di una squadra, sì. Proprio quando dicevo Barracas Centrale, veramente interessante. Allora, infatti, allora, caro Stefano Impalomeni, andiamo a presentare subito chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione con grande piacere. Allora, ritroviamo Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato di nuovo con noi.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Gianni.
Ben trovati ancora.
Si unisce il nostro Massimo Orlando. Grande, eccolo, Massimo. Tocco di ragazzi, grande qualità. Ciao Massimo, ben trovato.
Buongiorno Marco, Stefano. Buongiorno a tutti.
E con Massimo. Noi con grande piacere Francesco Montervino. Ciao Francesco,
ciao,
ben
Francesco.
Trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora, che bella squadra. Sentite, io vi do. Ha parlato Juan Jesus, ve lo faccio commentare al volo e fate voi quello che volete
Massimo
dire.
Massimo Orlando è stato uno dei miei opinionisti.
Ecco,
che
adesso ogni volta
deve.
Ma devi ricordare ogni volta la tua carriera, Bezzi. Dai, ma basta.
Massimo, sei stata una grande spalla.
Grande Massimo. Massimo, voglio dire, qualità. Grande Massimo. Allora, senti.
A parte che tutte le donne erano le sue.
Tutte?
Dovunque andavamo.
Tutte? Le? Che stai dicendo? Tutte?
Tutte le donne,
ma scusami, sta buono,
impazzito, sei senza figli.
Facciamo litigare qua, lui tiene famiglia, una persona per bene, dai, mica si dicono cose degli anni passati, ma guardate te posto.
Grande.
Allora, Montervino dice: ma dove sono capitato?
Sì,
un po' attacca
il
telefono e se ne va, insomma, giustamente. Non ci fare caso, Francesco, siamo un po' così in Maracanã. Allora, no, Juan Jesus è tornato sul caso Acerbi.
Un'altra volta.
Guarda che lui ce l'ha qua, dice andiamo a giusta cosa. Dice, l'ho tutelato, ma lui voleva farmi passare per bugiardo. Oggi metto un velo pietoso su una su questa situazione. Devo andare avanti ed essere intelligente, ad esempio, per i miei figli e per gli altri. Se succedono di nuovo cose simili, dobbiamo essere superiori. Francesco, posso partire da te? Che se ne è uscito.
Io tra l'altro ero lì stamattina.
Bravo, infatti,
questo convegno contro il razzismo. E devo essere onesto, mi è piaciuto molto l'intervento fatto dal presidente De Laurentiis e dall'ex rettore della Federico II, Guido Tombetti, dove hanno parlato più che altro di quello che è realmente l'esistenza del razzismo in Italia. Chiaramente nel caso specifico Juan Jesus è ancora risentito di quello che è successo, ma più che altro, più che per quello che è stato il gesto fatto in quel caso da Acerbi, del fatto che lui sia stato quasi riconosciuto come un bugiardo. Ecco, questa è una di quelle cose che a noi scende proprio stamattina, dato quel tipo di indicazione, cioè a prescindere da quello che è stato l'errore fatto, a me passare poi per il bugiardo non mi va, e chiaramente poi ha chiosato il presidente De Laurentiis dicendo che più che altro è una cattiva abitudine, ma probabilmente in Italia il razzismo vero e proprio non è che esiste, è un accettare malvolentieri la diversità di un'altra persona, più che altro, più che parlare di razzismo.
Ha parlato di intolleranza, no?
Esatto, non mi veniva il termine, esatto.
Certo. Volete aggiungere qualcosa? Perché sai, questo caso ci ha fatto parlare tanto, ci ha diviso.
No, è andato oltre, ho seguito anch'io, cioè lui ha fatto anche un discorso socio-politico, dice che c'è questa dicotomia troppo esasperata anche tra destra e sinistra, non si va mai al centro, si parla tanto, non è un paese del fare, e poi sul razzismo ha detto: per me non esiste. Non siamo razzisti, però siamo intolleranti nei confronti delle diversità. Poi può piacere o no, però secondo me è uno spunto interessante su cui dibattere, perché poi alla fine, sai, sono ti aggrappi a delle cose, si solidifica magari un'opinione che non è razzismo, non è niente, è un modo pretestuoso per poi parlare del razzismo, che è una cosa seria, invece va affrontata in maniera seria. Juan Jesus ha parlato di questa cosa qua, gli fa onore, perché alla fine ci sta una sentenza, per carità, e la rispettiamo, però poi lui continua e quindi difende e tutela la sua persona, ha una dignità, e quindi dice: ragazzi, guardate che quello che vi ho detto e vi sto ribadendo è quello che è accaduto.
Certo.
Non è una cioè, poi ognuno si fa la propria opinione,
certo,
però
certo. Montervino, stavi aggiungendo?
No, effettivamente io credo realmente che la parola razzismo in Italia possa essere usata veramente per una piccolissimissimissimissima percentuale, ma c'è questa diversità, questa intolleranza alla diversità che invece non viene accettata, e Juan Jesus in qualche modo forse il fatto che lui venga indicato come bugiardo gli dà noia proprio perché sa che probabilmente Acerbi non è un razzista, ma sa che ha utilizzato qualche termine che non è stato idoneo in quel momento, e quindi dici: io so che tu l'hai fatto senza cattiveria, l'hai fatto perché purtroppo molto spesso si è stupidi e leggeri e superficiali nell'utilizzare alcune terminologie, però non dire che non l'hai detto, perché mi fa passare da bugiardo.
Da bugiardo,
sono convinto che Juan Jesus non creda che Acerbi sia un razzista, io ne sono certo.
Orlando, che idea, che effetto ti fanno queste parole più che altro?
Ma più che altro la cosa importante è che sia stata messa la parola fine, se ne può più, dai. In campo succedono, sicuramente Acerbi l'ha gestita un po' male, ecco, mettiamola così. Poteva uscirne meglio, e poi sai, l'abbiamo tirato un po' troppo per le lunghe. Io ti dico solamente una cosa: ho girato veramente tutta l'Europa e ti assicuro che noi in Italia siamo molto molto ma molto meno razzisti rispetto a tante altre nazioni. Dunque
condivido
quello che succede in campo, la parolina anche che va al di fuori, insomma, della normalità, ci può stare, dai. Io non farei tragedie su queste situazioni. Però capisco Juan Jesus che abbia voluto mantenere quello che ha detto fin dall'inizio.
Forse giusto. Quello che diceva Montervino era giusto, no? Il fatto di essere passato per certi aspetti come un po' bugiardo, e questo che gli ha dato fastidio.
Ho voluto puntualizzare.
E ci posso stare.
Sono d'accordo con quello che ha detto Massimo e Francesco. Secondo me non è
bugiardo, scusate. C'è stata una sentenza. È stato sottoposto a un interrogatorio importante a Acerbi, no? Dico, vorrei capire, quando lui dice io sono passato per bugiardo, lui non è passato per bugiardo, si è chiarita una situazione dove forse c'è stato, diciamo, una parolina, come ha detto Massimo, in campo c'è stato un equivoco, ma chi è che l'ha dipinto come bugiardo? Magari perché ha letto sui social qualche cosa, ma non credo che uno debba dare seguito. Oggi sui social si legge di tutto.
Va bene, dai, questo è stato un caso, speriamo che non si ripetano altre situazioni di questo tipo. Dai,
ha detto bene Massimo, mettiamoci un punto.
È stato messo un punto, lui è ritornato, penso, precisa. Sì. Senti, Francesco, visto che stavi là, no? Ma hai captato qualcosa di Conte? Su Conte?
No, ha detto apertamente il Presidente, se siete qui per sapere, ha fatto anzi un'apertura del dottore Guido Trombetti dicendo, ma se siete tutti qua per sapere se ha preso o non ha preso Antonio Conte, vi sbagliare che il Presidente non lo dirà mai, e lui ha confessato che ci vorranno ancora 10 giorni.
Ma per me l'ha preso, Francesco. L'ha preso da 2 mesi, l'ha preso.
No, da 2 mesi no, ma credo
un mese, sì.
Da 2 giorni, io credo, da 2 giorni.
2 giorni, dici?
Io credo che sabato abbiano i rumor.
Conte non si prende in 2 giorni, Francesco, secondo me.
No, ma lo stanno trattando da 2 mesi, ma che lo abbiano chiuso effettivamente.
Ma è vero, non l'hanno chiuso.
Secondo me, sì, anche se poi l'ufficialità arriverà fra 1 settimana, 10 giorni, ma da quello che si dice in città, i rumors, le persone vicine alla società fanno capire che ormai l'operazione è veramente in direzione d'arrivo, o meglio, e sarà già praticamente chiusa.
Ma
Marco, scusa, la testimonianza che Conte va al Napoli è lo 0-0 di ieri, che non voleva proprio sentir parlare di Coppa, Conference League.
Che se mette a fare la Conference League, Conte gli prende la depressione.
No, io sono
il morbillo.
Vi faccio una domanda, visto che insomma abbiamo toccato questo argomento. Massimo, parto da te, visto che stavi parlando, ma con l'arrivo di Conte, per esempio, c'è un ascoltatore che ci scrive: ragazzi, tanto l'Inter rimane comunque molto avanti, darà un distacco ancora enorme a Conte anche il prossimo anno. Invece con lui si riduce questo gap, perché noi stiamo facendo questa valutazione con Stefano prima. Le uniche certezze qui ce l'ha l'Atalanta con Gasperini e quello che è stato fatto, Inzaghi con l'Inter e quello che è stato fatto. Le altre partono tutte con una serie di incertezze, anche novità, guide delle panchine, squadre rivoluzionarie, direttori sportivi nuovi, insomma ci sono dei grossi punti interrogativi. Che mi dite? Cioè, è Conte così
Conte ha la capacità di ridurre notevolmente il gap che c'è stato quest'anno, ma io credo chiunque possa ridurre quel gap, perché portarti 30 punti, 40 punti di svantaggio dalla prima, onestamente credo che chiunque possa riuscirci, però io credo che Conte possa realmente ridurre il gap in questo momento a Napoli serve una personalità come quella per dare alla città la sensazione che si stia facendo qualcosa di buono. Napoli poi alla fine è una città che, quando è coinvolta e quando è, tra virgolette, accontentata anche nella scelta, perché è una scelta del popolo, no? Cioè tutto il popolo napoletano richiede una figura forte come quella di Conte, in qualche modo poi ti trascina e un po' di punti ti aiutano a farli anche loro, così come quest'anno tanti punti, viste le varie contestazioni, probabilmente te li hanno tolti. Allora dico, in questo momento credo che l'arrivo di Conte sia una panacea, cioè è assolutamente l'allenatore giusto. Io desideravo Gasperini, però chiaramente come appeal, come capacità di insegnare un qualcosa di diverso, credo che Conte sia l'interprete migliore che in questo momento il Napoli.
Tu pensi che possa lottare per il titolo, Francesco, subito? Allora, io proprio schiettamente,
per i primi quattro sicuramente sì. Quest'anno si è arrivato decimo, è vergognoso quello che è successo.
Sì.
Quindi il fatto di poter lottare per i primi quattro sì. Poi a Napoli l'appetito viene mangiando, se tu nel girone di andata sei a 3, 4, 5 punti, nulla vieta che possa veramente lottare anche per qualcosa di diverso. Poi non ci dimentichiamo, questa è una squadra che l'anno scorso ha stracciato il campionato, quindi non è che tutto ad un tratto si dimenticano di giocare a calcio, hanno semplicemente bisogno di qualcuno che li rimette.
Anche perché siamo tutti convinti che l'Inter fa lo stesso campionato? Cioè che sta da questi distacchi così clamorosi a tutti?
No, ma non può avere un crollo come quello che ha avuto il Napoli.
No, il crollo no, ma che faccia lo stesso campionato in copia e incolla.
Questo non lo so, perché ci sarà una Champions League che sarà differente, però insomma per quanto riguarda il Napoli, Marco, mi permetto di aggiungere, dipende da chi arriverà, da chi partirà.
Quindi tu dici tutto,
però Conte è una garanzia, perché Conte non è che viene a Napoli per piazzarsi, Conte viene a Napoli se ha la garanzia di tornare a vincere, sennò non mette piede a Napoli.
Guardate, per l'interesse del campionato, il ritorno di Conte credo che è atteso da tutti nella nostra Serie A, perché uno come Conte ci è mancato, però io ripeto, lasciamo perdere che la città di Napoli, che è una meravigliosa città di gente che è appassionata e generosa, e poi ovviamente quando nell'area c'è qualcosa di frizzante come il nome di Antonio Conte e tutti si fanno coinvolgere, però io ancora qualche dubbio, qualche punto interrogativo me lo pongo, perché A, il fatto che Conte torni nel nostro campionato senza giocare le coppe, questo è un aspetto negativo. B, di positivo, che andrebbe a prendere un triennale da 7 milioni a stagione, che non è poco, e poi però Conte che deve sentirsi la ruota di scorta di Gasperini, insomma questo mi viene da fare anche su questo un po' una riflessione, perché fino a 24 ore fa De Laurentiis, ADL, era in attesa di una risposta, poi Gasperini ha detto resto all'Atalanta. Non lo so, io ancora
mi
permetti, così sicuri del ritorno di Conte.
Aspetta, c'è Montervino che vuole aggiungere una cosa e voglio sentire anche Orlando.
Diciamo che in questo Aurelio De Laurentiis è un maestro per cercare di portare acqua al suo mulino. Probabilmente la scelta l'aveva già fatta tempo fa, ma per cercare di risparmiare qualcosina sugli ingaggi, sugli anni, sulla durata, magari non voglio dire si inventa delle storie, ma chiaramente delle trattative le porta a buon punto solo per cercare di avere un beneficio economico da un'altra parte. Questo fa parte anche del modo di trattare, voglio dire, nella trattativa, quindi ci sta, però credo che la scelta unica di Aurelio De Laurentiis da subito sia stata quella di puntare fortemente su Antonio Conte.
Orlando?
No, ma sì, sono d'accordo con quanto avete detto. Io credo che sia un segno di garanzia, e lo è stato nella storia di Conte come allenatore, no? Poi non è che sempre va in quel modo, anche se auguriamo, qualora fosse lui l'allenatore del Napoli, che il Napoli possa riprendersi, però dopo un'annata così difficile, dopo che il presidente comunque è stato massacrato tutto l'anno, sappiamo è passionale, ma anche una piazza difficile Napoli, no? Una piazza che insomma vive di calcio 24 ore al giorno, e credo che un allenatore come Conte, la personalità, il fatto anche di tenere un po' a freno, tenere un po' in disparte il presidente, sia un segno di garanzia. Si è accettato, al di là del suo contratto personale, credo abbia avuto anche delle garanzie, certo, dei giocatori che dovrà prendere. Dunque, secondo me, il Napoli in questo momento ha fatto la scelta migliore, e invece il discorso delle coppe, ripeto, è fondamentale, perché ricordate tutti, insomma, Conte vuole allenare tutta la settimana, massacra i giocatori, li prepara talmente bene, e se non ha le partite della Coppa a disturbare, di solito porta a casa dei risultati.
No, no, questo l'abbiamo sempre sostenuto, no?
Che poi ha una grande voglia di tornare.
Di tornare e di fare bene.
Non è che Conte, sai, viene dal Tottenham, prende il Napoli, scarico, stanco, nervoso, è bello carico. Quindi secondo me fa un grande acquisto De Laurentiis.
Francesco, ma il Napoli è da rivoluzionare?
Beh, c'è da dare una bella scherzata, ma perché, ripeto, l'ambiente ha bisogno di un segnale importante, e ti dico che probabilmente l'arrivo di Conte prevede anche questo. Poi una rivoluzione, come per dire, cambi 10 undicesimi di una squadra, sicuramente no, però 3, 4, 5 undicesimi importanti possono essere cambiati, soprattutto se con l'arrivo di Conte chiaramente ci sta anche un cambio di sistema di gioco, e passeresti da un 4-3-3 probabilmente a un 3-5-2, a un 4-2-3-1, insomma. Quindi se c'è un cambio di sistema di gioco, per forza di cose ci sarà una mini rivoluzione.
Beh, staremo un po' a vedere. Gianni, se ci sarà anche per te una rivoluzione in casa Napoli?
Penso di sì, in questa chiave di lettura. Dovrà essere messo alla prova anche il nuovo direttore sportivo, perché sai, quando il Napoli fece la rivoluzione, che sembrava un disastro perché andarono via giocatori assolutamente carismatici, importanti, in primis Insigne, per ricordarne magari uno solo, ma poi anche altri, però lì Giuntoli fece un grande lavoro, il Napoli insomma è ripartito benissimo. Poi con Spalletti ha realizzato un grande sogno. Adesso questa può essere considerata, dopo l'ultima stagione negativa sotto tutti i punti di vista, un punto zero di ripartenza, e nel punto zero di ripartenza ovviamente c'è anche un grande lavoro che deve riguardare la ricostruzione di una rosa.
Staremo un po' a vedere. Orlando, ma se dovesse arrivare un'offerta importante per Quaraschelia, come abbiamo letto giorni fa, che si fa?
Se l'offerta è quella lì,
perché l'offerta che abbiamo letto giorni fa è un'offerta importante, ragazzi.
Esatto. Se arriva quell'offerta
per il club e per il giocatore stesso, perché
certo. Secondo me devi vendere, perché molto probabilmente insomma Napoli con quei due giocatori fa un incasso di 200 milioni, cioè voglio dire, se sei bravo poi dopo e vai a comprare bene. È chiaro che uno dice, ma Kvaratskhelia è difficile da ritrovare, da rimpiazzare. Osimhen lo stesso, però 200 milioni
lo rimpiazzeresti con Chiesa?
C'è tutta la vita Chiesa, sì. Lo sai, sì Chiesa.
Te, Stefano, te lo rimpiazzeresti con
Chiesa in mano a Conte? Sì.
Anche tu faresti?
Chiesa in mano a un altro allenatore? No.
Ah, ok.
Sì, ma Thiago Motta secondo te rinuncia? Sì.
No. Io ho detto,
probabilmente sì.
Sì.
Magari non è il calciatore ideale, Massimo, per Thiago Motta, eh?
Vabbè, ma
certo, poi tu mi dirai, no, lo tieni
gli,
e...
gli insegna.
Sì, sono d'accordo che potrebbe
ad avere un po' più di
magari diventa veramente poi... ancora più forte, è vero.
No, ma io ho una curiosità per tutti voi, chi può rispondere, sì, magari in primis anche Massimo. No, visto che parlate di Kvaratskhelia, ma tra il Kvaratskhelia che abbiamo conosciuto il primo anno, che non riuscivamo neanche a pronunciare il nome, la seconda stagione, io ho visto un giocatore completamente diverso. Gli altri erano diventati più bravi, hanno imparato i suoi movimenti, ma non era più devastante come l'abbiamo conosciuto.
Che dice Montervino?
No, io posso dirti che ho visto tutte le partite del Napoli con grande attenzione, perché le commento anche, e devo dire che è stato forse l'unico giocatore che era simile a quello straordinario dell'anno scorso. Però le difficoltà che ha attraversato Kvaratskhelia quest'anno sono state dettate soprattutto da quella che è stata la mancanza di due reparti vicini, perché il centrocampo è stato a dir poco inesistente, i compagni di reparto in attacco sono stati veramente poca roba quest'anno, ed è stato, posso garantire, forse lui e un po' Lobotica sono stati gli unici due calciatori che in qualche modo, anche se in maniera minima,
somigliavano un po' ai giocatori dell'anno scorso, però credo che sia un giocatore assolutamente straordinario.
Però ci sono dei dati contrastanti, sta adesso analizzando Piccari, Francesco. Dilli un po'.
No, a livello di gol c'è una differenza di un gol rispetto all'anno scorso e quest'anno. Gli assist ne ha fatti 15 l'anno scorso e quest'anno 8, è calato un po' sotto il profilo degli assist.
Prova a guardare quanti tiri in porta e quante conclusioni ha fatto, è il secondo giocatore in Europa per conclusioni.
Per conclusioni, questo è vero.
Io
vero.
Prima di bollarlo. Di bollarlo come un giocatorino così, non sarà un top, però nemmeno.
Nessuno lo bolla come un giocatorino, diciamo.
Tu hai,
che però
c'hai provato, Gianni, quei, tu c'hai provato, c'hai provato.
Che se dovesse, no, se dovesse arrivare dal mercato quei soldi, come ha detto Massimo,
sono d'accordo,
Lando,
sì, devono, però quei soldi, mo adesso non ti, prima hai fatto un altro tipo di ragionamento, Gianni. Ma siete sicuri? Qual è il vero Kvaratskhelia? Questo volevo intendere. Adesso non ci metti i soldi dentro. Beh, è vero o no, Marco? Gianni fa morire perché ha cercato, però, capito, di ritrattare quello che è veramente. Cioè, tu ci hai chiesto una cosa: Kvaratskhelia è quello del primo anno o del secondo? Ti abbiamo risposto.
Montervino che ha detto che segue sempre il Napoli.
Appunto, ma ti ha valorato la tesi contraria alla tua, cioè è quello che tira più in porta.
Ogni volta che affrontava un avversario lo saltava con grande facilità.
Gianni, ti abbiamo letto. Gianni, ce lo insegni tu, insomma, dall'alto della tua carriera. Ti abbiamo letto i numeri.
No, si discostano molto, non so, lontano,
soltanto
sì,
gli assist,
sì,
infatti un pochino più della metà.
Va bene, dai, vediamo un po', vediamo meno un della po', metà, perché poi il mercato diventa fondamentale, vediamo fondamentale. Non so, Montervino, stavi dicendo una cosa, Orlando, non ho capito chi dei due stava parlando.
No, io anche sugli assist, voglio dire, gli assist viene indicato come assist quando tu fai l'ultimo passaggio e ti fanno gol. Quest'anno lui l'ultimo passaggio buono l'ha fatto tante volte, ma gol non si è fatto, quindi voglio dire, anche lì i numeri.
Ma
non
posso,
sono tanto,
posso farvi tanto. Veramente una domanda conclusiva, ma con Conte, Kvaratskhelia cambierà modulo? Conte giocherà sempre col 3-5-2?
Ma è ancora più forte con Conte.
Conte inizia la sua carriera con il 4-2-3-1.
Esatto, esatto, quindi dici torna un po' alle origini con...
ma Conte, allora, secondo me, Francesco, non so se hai informazioni in merito, Conte tornerà e sbalordirà, nel senso, noi abbiamo sempre adesso visto l'ultimo periodo col 3-5-2, no?
Tu dici, può
con
cambiare.
Gli esterni, Hakimi, Perez, eccetera. No, lui può giocare in un'altra maniera e si adatterà. Cioè, voglio dire, dipende che chi come, chi arriva,
condivido,
chi parte.
Condivido pienamente.
Orlando,
ma
anche se tu
rendi conto, non è quello, è che ti ara il cioè, se tu non ti alleni come devi, non ci sono speranze. Quindi i giocatori correranno. Andranno a mille, staranno bene.
Orlando, condividi anche tu? Ci sarà un cambiamento tattico? Pensi che possa cambiare qualcosa?
Ma sai, è stato fermo tanto tempo, ma credo abbia studiato e possa anche presentarsi con qualche novità tattica. Io so solamente che Kvaratskhelia, che è un giocatore che ha forza fisica, resistenza, corsa, l'abbiamo visto, no? Con lui, secondo me, farà ancora meglio, perché davvero lo porterà a dei livelli altissimi. Credo che cercherà in tutti i modi di portarsi Lukaku, perché lo sappiamo quanto sia importante per lui, lo fa dimagrire 10 kg perché Lukaku nell'ultimo periodo, anche se poi ha fatto 21 gol alla Roma, mi è sembrato un po' appesantito. Se riesce a fare questa operazione, io credo che il Napoli veramente poi dopo con 2-3 ritocchi, come avete detto prima, sia una squadra assolutamente competitiva. Poi il gap completo con l'Inter non è facile, però non è che bisogna vincere per forza lo scudetto, bisogna magari arrivare in Champions e piano piano costruire qualcosa.
Staremo a vedere. Io saluto e ringrazio Francesco Montervino per essere stato con noi. Grazie capitano, a presto,
ciao,
un abbraccio.
Francesco.
Grazie anche a Gianni Bezzi per essere stato con noi. Gianni, un abbraccio.
Ciao Gianni,
a presto.
Un abbraccio.
Ciao a tutti. Ciao.
Torniamo con Massimo Orlando e Antonio Di Gennaro e apriamo un altro capitolo. State con noi tra